E voglio ricantarci qualcosa, non so se una vittoria vale una tua canzone.
No, quella muovi, la cosa più importante è calcio, e dopo che non c'è il tempo di così vacanza, faccio quella lì, la roba di canzone. Io torno a party like poco scuro e big bodies on me. Poco scuro e big bodies on me. Poco scuro e big bodies on me. Poco scuro e essa stagione.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Eccoci qui ragazzi, 800 24 0024, numero verde per intervenire, siamo in diretta fino alle 19, 349 238 6666, sms e whatsapp, anche vocali. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Oh, domenica che ha raccontato tante cose, partendo dalla vittoria netta della Lazio in casa dell'Atalanta, quinta vittoria di fila per la Lazio che si ricandida in zona Champions League. Un anno fa la serie di vittorie era iniziata prima, decisamente prima, era iniziata intorno alla nona giornata, però è vero che la Lazio sembra aver cambiato passo. Poi ci sono risultati interessanti anche nella zona bassa della classifica, dove il Cagliari è stato beffato al 95esimo e ha subito il pareggio del Sassuolo. 1-1 ha vinto però il Genoa fuori casa contro il Crotone, e Ballardini insomma sta viaggiando a ritmo quasi da Champions League da quando è tornato sulla panchina del Genoa. E poi la vittoria dell'Udinese in casa dello Spezia, insomma inguaiati in questo momento ci sono Torino, Cagliari, Parma e Crotone. Il Parma lo vedremo tra meno di un'ora in casa del Napoli. C'è qualcuno che si sta staccando da quella zona, c'è un campionato meraviglioso in coda, in mezzo e anche in testa. 800 24 0024, Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao Pier. Allora, da dove volete partire, Pier?
Ma io partirei dalla Lazio perché è la notizia più recente, vecchia regola giornalistica, quindi quello che conta è la cosa più recente, tanto abbiamo due ore per parlare di tutto. E
Quinta di fila,
sai come la penso da sempre, per me era sorprendente che stesse giù in classifica, adesso le cose stanno cambiando, ma soprattutto quello di oggi sembrava uno spareggio, era uno spareggio, così come settimana c'è stato lo spareggio vinto dall'Atalanta per la Coppa Italia, quindi alla fine hanno chiuso alla pari questa doppia sfida, potremmo dire. Però insomma la Lazio secondo me si rilancia per tutto, per me per tutti gli obiettivi. È chiaro che ha perso dei punti lungo la strada, però francamente io sai come la penso da tempo.
Sì, vertice della classifica un po' lontano, per immaginare che possa entrare in questo momento a 7 punti meno dell'Inter, 9 meno del Milan,
e svariati
meno della Juventus, insomma,
secondo
difficili
me
da calcolare,
non è,
però
non è così,
non è così tagliata fuori.
Per me è nella categoria in questo momento, è nella categoria assieme a Inter e Juve delle squadre più forti in questo momento.
Fra due domeniche, Carlo, c'è Inter-Lazio.
C'è Inter-Lazio, ma secondo me la notizia è questa, però sull'altro fronte, perché a me ha sorpreso lo scivolone dell'Atalanta, onestamente, perché l'Atalanta che avevamo visto una settimana fa disintegrare il Milan senza possibilità di replica, secondo me era una squadra che poteva davvero reinserirsi con quelle di vertice. Sinceramente la sconfitta dell'Atalanta di oggi, meritata, mi sorprende abbastanza.
Terza casalinga, dopo Sampdoria e Verona.
Sì, la leggo su quel fronte lì. La Lazio, certamente, squadra solida, che faccia questo tipo di marcia mi sorprende fino a un certo punto. Che l'Atalanta scivoli in casa con la Lazio oggi, in questo momento, mi sorprende.
Sì, da segnali contrastanti. C'è Gasperini che sta cominciando a parlare in microfoni di DAZN, allora sentiamo Gasperini.
In difficoltà dall'inizio, però la squadra ha dimostrato di essere in buona condizione, aveva anche riaperto la partita e mi sembrava avessimo anche una buona energia da poter fare bene. Poi purtroppo abbiamo preso dei gol un po' balordi, il primo, il secondo siamo saltati in due sulla stessa palla, il terzo è una palla nostra, insomma quelle partite che gli episodi hanno mandato nella direzione della Lazio, però a me l'Atalanta oggi non è dispiaciuta.
A Gasperini l'Atalanta non è dispiaciuta, a voi, a me non è piaciuta, ve lo dico.
Neanche a me. nemmeno a me. Nemmeno a me è piaciuta, mi ha deluso l'Atalanta oggi, diciamo le cose come stanno. L'Atalanta è in quella fascia lì che si giocherà il quarto posto. Quelle che che abbiamo visto ieri sono quelle che si giocheranno lo scudetto. Mi sembra tutto imprecisamente chiaro, lasciami usare questa contraddizione in termini.
In attesa di vedere la domenica di Gattuso dalle 18 con il Parma e poi questa sera di Fonseca dalle 20:45, che sono le altre che corrono per un posto in Champions League, al netto di cose particolari. Chi vi è piaciuto di più nel sabato ieri delle grandi?
Mi sono piaciute abbastanza tutte e tre, scusa la risposta che può sembrare salomonica, ma non lo è in realtà, nel senso che tutte e tre ieri hanno fatto quello che dovevano fare. La Juve mi sembra che stia trovando una sua strada, l'Inter ha avuto una partita oggettivamente molto morbida, nella quale si è permessa anche di poter fare turnover con Benevento che non ha mai tirato in porta e ha avuto come unica recriminazione quell'episodio del quale poi parleremo. Ma insomma, complessivamente il senso della partita è molto, molto preciso, l'Inter ha dominato. E il Milan, ecco, forse delle tre la notizia più notizia è il Milan, che poteva risentire del contraccolpo delle due sconfitte consecutive, e invece, sia pure attraverso una partita non semplice, piena di episodi, con un Donnarumma super e con qualche patema forse di troppo nel finale, però alla fine... delle tre, ecco.
Sì, alla fine del Milan di questa stagione vince sempre, almeno fin qui.
Il fatto è che fin qui siamo
adesso all'inizio del girone di ritorno, no? Quindi ogni punto prende una consistenza particolare, Carlo.
Sì, certamente. A me quella invece il Milan è quella che nel complesso e nel momento è piaciuta leggermente meno, perché è vero che l'Inter aveva un avversario morbido, ma l'ha fatto diventare morbido, e abbiamo visto turnover sì, ma anche il solito Eriksen riproposto e convincente in un altro ruolo, quindi alla ricerca di nuove strade, di nuove soluzioni, non so se sia un piano B. La Juventus è quella che aveva l'impegno più difficile, perché giocare a Genova sul campo della Sampdoria, chiedere a Conte, chiedere all'Inter, è un casino, e ieri l'ha sbrigata con un eccellente primo tempo e una ripresa di controllo nonostante il vantaggio ridotto.
Sì, si sta un po' normalizzando la Juve, e normalizzando in questo caso rappresenta una crescita.
La partita della Juve, il tema della Juve, come abbiamo detto mille volte, è la continuità, nel senso che il campionato si vince con la continuità. Il campionato lo vinci vincendo le partite nei giorni in cui non sei tanto in forma, con delle avversarie che ti possono mettere in difficoltà. La Juve ha cominciato a farlo, e quindi questo è un dato secondo me molto, molto positivo, un dato molto incoraggiante. E per il Milan sicuramente è stata forse la ma non voglio dire se sta la meno brillante, il senso che, della mia risposta, cioè era quella meno scontata al netto delle due sconfitte consecutive, di qualche affanno che ci poteva essere, oltre che ovviamente delle assenze, quelle ormai non fanno quasi più notizia.
E sì, quindi, oramai settimana per settimana sono tutti qui ad aspettare che il Milan cada, non solo con l'Atalanta.
Il Milan è una realtà e si merita tutto, si merita il meglio e merita assolutamente tutte le sottolineature, tutti i premi della critica. Detto questo, secondo me continuiamo a dire tutti la stessa cosa, almeno noi, nel senso che fa ancora un po' notizia quando riesce alla fine di una settimana così complicata a vincere con un'autorità a Bologna, forse perché continuo, almeno io continuo a pensare che abbia qualcosa meno, qualcosa.
Perché continuiamo a non credere che possa essere fino in fondo da scudetto, dai.
No, io credo che lo penso così.
Hai ragione, Giovanni.
Con grande onestà intellettuale, sì, poi dopo 20 partite è lì, quindi noi raccontiamo che è lì ed è lì con pieno merito, però.
Cioè, è equilibrata, però Juve e Inter secondo me hanno qualcosa
in più.
E la Lazio secondo me è sul livello del Milan in questo momento, poi ha un ritardo di 9 punti, quindi che non è un dettaglio, però insomma di questo stiamo parlando.
Vi faccio sentire di Francesco, il Cagliari che si è visto beffato al quinto minuto di recupero dal Sassuolo, Sky.
Ci davano sicuramente grande morale, anche non è un punto sì da buttare via, ma alla fine sono due punti persi per me, bisogna essere sinceri per come è andata la gara, per come si era messa.
Diciamo che si può anche ricominciare da un pareggio, visto che eravate reduci da 6 sconfitte consecutive, soprattutto se il pareggio arriva al termine di una partita dove siete stati bravi, anche perché avete mostrato carattere, cioè l'avete interpretata bene dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico. Il Sassuolo è una squadra difficile da affrontare.
Sì, quando tu vieni da un momento difficile c'è anche l'aspetto mentale che fa spesso la differenza, e le squadre che sono un pochino, la spigliatezza del Sassuolo, la classifica, anche la facilità che hanno adesso nell'interpretare determinate cose, noi che stiamo lavorando su altre situazioni e dando continuità a questo sistema di gioco, dobbiamo sì affinare tante cose, ma avevo visto tante cose interessanti durante la gara.
Io devo dire che Di Francesco non ha la faccia di quello convinto, ragazzi, che si possa ripartire, sì, anche da un pareggio, se poi il pareggio però è arrivato al 95esimo.
Era già pronto il titolo al 90esimo, cioè la conferma di Francesco, che era stata una delle grandi notizie, sorprese, uno dei grandi temi della scorsa settimana. La continuità paga, era già pronto il titolo, poi sì, onestamente il Cagliari è anche scalognato.
Sì, sì, anche abbastanza sfigato. 8-0-0, 24-0-0, 24, Gianni da Firenze. Gianni.
Sì, buonasera.
Ciao, buonasera.
Innanzitutto
vai.
Complimenti a tutti.
Grazie.
Perché vi ascolto sempre.
Grazie.
Vi ascolto sempre e mi piace, insomma, sentire. Però ho sentito qualcosa che non mi va bene, perché per il discorso della contesa di Ibrahimovic con Lukaku.
Siamo qui.
Non ci sto al discorso del razzismo. All'ennesima bufala del razzismo non ci sto.
Beh, insomma,
perché qua si butta tutto sempre sul razzismo, come sempre. Cioè, Ibra ha soltanto fatto una battuta. Quell'altro l'ha minacciato di morte, è diversa la cosa. Però ha detto ti sparo. Secondo voi cos'è più grave? Voglio dire, quell'altro andrebbe indagato per minacce colpose. Ibra ha soltanto sbeffeggiato una persona.
Io faccio fatica, Gianni, ti dico cosa penso. Ma no, guarda, molto semplicemente ha fatto schifo tutte e due le cose, se proprio ti devo dire che cosa penso io.
No,
aspetta Pier, perdonami. Io voglio solo dire che la cosa che trovo surreale, anche nel dibattito che continua ad allungarsi anche sui social, anche in queste ore, e questa paura, questo terrore di una cosa che invece dovrebbe far piacere a tutti, e cioè che dopo aver letto un referto surreale in cui non c'è traccia di nulla, perché questo è successo, probabilmente da domani finalmente qualcuno si farà dare audio video, ascolterà, guarderà e si spera ci dirà come vanno puniti l'uno e l'altro. E sulla storia del razzismo non stiamo facendo un dibattito se Ibrahimovic sia razzista, perché non lo è e ci mettiamo la mano sul fuoco, ma se quello che ha detto va contro un articolo del codice di giustizia sportiva nel quale c'è scritto espressamente che non si possono utilizzare riferimenti a razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origini, eccetera, eccetera, eccetera. Di questo stiamo parlando, tutto il resto è comunicazione che da tre giorni sta cercando di alzare cortine di polvere e di nebbia su una cosa che hanno visto in 8 milioni e che fin qui ha portato a un referto per reciproche scorrettezze. Io spero di essere stato chiaro, perché qua ti fanno passare che se dici così sei contro uno, appiccichi etichette. Di questo stiamo parlando, non bisogna mai avere paura della verità. Prego Pier.
Ma sì, no, io volevo dire che appunto noi abbiamo questo tema, abbiamo posizioni simili ma con sfumature diverse, con accenti diversi. Io credo che l'aspetto legato alla discriminazione e al razzismo sia, l'ho detto mille volte, l'aspetto fondamentale da chiarire. Se questo aspetto viene chiarito, come credo, come spero, come mi auguro, perché comunque insomma c'è una storia dei due protagonisti che è una storia invece completamente diversa, quindi mi auguro veramente che non ci sia così. Poi sai come la penso, l'ho detto tante volte in questi giorni di radio, secondo me è una componente umana certamente sbagliata, certamente un errore del quale due calciatori già stanno pagando un prezzo in termini. Ieri Lukaku
aveva la faccia un po' così, confermo che anche chi gli è vicino lo sa,
ragazzi, questa cosa qui
sono cose pesanti da cui esci.
Ma sono cose pesanti,
anche chi mette una maschera e fa finta di essere invece superiore a tutto, guardando dall'altra parte.
Invincibile. Poi possiamo dire che l'errore sul rigore di Ibrahimovic sia indipendente da questo, visto che ne ha fatti parecchi in questa stagione. Però io questo veramente vorrei dire, cioè l'elemento umano. L'elemento umano per me è ancora oggi uno dei motivi per cui il calcio è meraviglioso. E si manifesta spesso con delle grandezze, qualche volta con degli errori. L'altro giorno è stato un errore. Io però non sono contro il moralismo.
Ma
possiamo
dire che non ci dicono Maldini e gli altri che cosa è giusto che si pensi o no. Maldini e gli altri intendo chi dall'altra parte. Qui è tutto surreale. Sembra che non si debba chiedere di capire esattamente cosa è successo, posto che insomma è offensivo. Io mi ritengo offeso da immaginare che i tre minuti che in 8 milioni hanno visto, quello che magari non hanno visto sotto il tunnel, siano tutti racchiusi in quel referto e in quelle due ammonizioni.
Il referto è chiaramente incompleto, basta. E anche le due ammonizioni erano salomoniche, no? Una volta, basta. Nel senso che lì potevi dare rosso a tutti e due.
Poi noi ci sediamo e aspettiamo, noi non tifiamo per niente.
Visto che questa è una società che, e questo vale per mille storie, per mille questioni ben più importanti, per gente molto meno protetta di Lukaku Ibrahimovic, che invece hanno soldi, addetti stampa, tutti gli strumenti per potersene stare nel loro gusto, però in queste ore anche loro hanno sentito questa pressione, anche loro hanno sentito questa gola, e io vorrei che noi fossimo tutti un po' più rilassati.
Sì, sì.
È successa una cosa brutta. Nessuno gli dice bravi, né all'uno né all'altro. A me non interessa neanche tantissimo capire chi ha provocato chi, nel senso che mi sembra che poi ci siano delle responsabilità comunque di tutti e due, quantomeno.
Sì, ma noi, Piero, poi abbiamo il traffico, siamo in ampio ritardo. Cioè, il tema è che noi facciamo un altro lavoro, non è comunicazione, si chiama informazione. E quindi noi non ci possiamo accontentare né di quello che è uscito dal punto di vista ufficiale fin qui, con quel referto, né dalle versioni di comodo, per cui non è successo nulla, tutta roba di campo e non si è sentito niente. Quindi, per me, se da domani qualcuno chiede audio video, e poi fra una settimana, due settimane, quando ha voglia, ci racconta che cosa è successo, io sono più contento, più sereno, e penso che nel complesso il calcio italiano si sia risparmiato poi una seconda parte di una brutta figura che ha già fatto per quello che abbiamo visto in campo. Poi qui non si tifa per niente, né per le squalifiche, tempo, giornata, non si tifa per nulla, si tifa per evitare di essere presi per fessi da chi ti vuol far passare per fesso. Ci dobbiamo fermare, siamo in ampissimo ritardo. 800 24 00 24, sta per arrivare Alessandro Barbano, Corriere dello Sport, aspettiamo le parole di Inzaghi, che è il trionfatore fin qui della domenica. 349 238 6666, sms, whatsapp, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Rieccoci, stiamo aspettando. Ecco qui, Gasperini a Sky. Gasperini a Sky dopo la sconfitta dell'Atalanta.
Purtroppo abbiamo preso dei gol un po' balordi, che potevamo evitare in un contesto di una gara che però l'Atalanta ha dimostrato di essere in una buona salute comunque, ha cercato di raddrizzare, di rimontare. Purtroppo abbiamo fatto qualche errore, qualche gol all'inizio della partita, uno all'inizio del secondo tempo, che ha compromesso la gara, ma l'Atalanta ha dimostrato anche oggi di avere buona salute.
Buona salute, siamo agli errori, adesso aspettiamo Inzaghi anche, che evidentemente è l'altra faccia di questo pomeriggio. Mi dite che cosa ne pensate invece di che cosa sta succedendo nella parte bassa della classifica, Carlo e Pier?
Innanzitutto, mi sembra che la notizia sia il Genoa, no Pierluigi, mi sembra che la notizia sia il Genoa.
14 punti in 7 partite con Ballardini.
Poi ha anche aggiustato la squadra sul mercato con inserimenti d'esperienza, Strootman su tutti. Insomma, mi sembra una squadra che ha la faccia di quelli che presto si tireranno fuori di lì. Il Torino venerdì mi sembra abbia fatto un paio di passi avanti rispetto a quanto vedevamo prima. Sinceramente il Crotone non ha una bella cera, e la vittoria dell'Udinese è fondamentale con lo Spezia, che rimane sempre una squadra piuttosto sorprendente, ma vediamo, siamo a metà strada.
E Mattia Destro?
Mattia Destro è la...
Che storia incredibile, il calcio che ogni tanto offre.
È un tiro mancino. È un tiro mancino del destino di quest'anno, Mattia Destro, se mi passi qua lo stimolo, perché è veramente sorprendente, è veramente uno spariglio impronosticabile, è un giocatore che sembrava perduto a questi livelli e che invece sta influendo tantissimo, e il Genoa oggi non dico che sia fuori pericolo, perché insomma, la quota salvezza è ancora lontana, lontanissima, c'è metà campionato da giocare, ma è chiaro che se il Genoa continua con questo percorso virtuoso ancora per un po' si mette in salvo, e quello che ha fatto nelle ultime partite è incredibile. Lì dietro ci sono situazioni diverse, ci sono squadre più abituate secondo me, che mettevano in preventivo questo tipo di scenario all'inizio dell'anno, altre come il Torino che invece lo vivono ovviamente con un pochino di pressione in più, la Fiorentina che non è del tutto tranquilla, ma insomma si è messa in una condizione sicuramente migliore, e poi sai, cioè, È il classico momento sliding doors di settimana in settimana. Il Cagliari con la vittoria avrebbe fatto un bel salto in avanti. L'Udinese adesso si è improvvisamente rimessa a posto dopo che non vinceva da tantissimo tempo la vittoria contro il Torino. Poi, ci
sono sì, poi nella realtà sono tutti Inter. Molto vicini, perché il Bologna ha 20 punti e sembra nuovo, tranquillo. Insomma. Il Cagliari, che è terzo ultimo insieme al Torino, in questo momento è a 15. Quindi insomma, la verità è che sono tutti abbastanza vicini. Alessandro Barbano, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Il titolo secondo te fin qui di questa 20ª giornata?
Il titolo di questa 20ª giornata è quello che abbiamo un po' raccontato ieri, nel senso che nessuno è perfetto in Cina, perché ormai abbiamo capito che questo campionato sarà contendibile fino alla fine. E che ciascuna delle tre squadre che sembrano avere più chance per giocarsi lo scudetto ha qualche punto debole.
Ma chiudi la porta alle romane e alle altre?
Sullo scudetto sì. Sullo scudetto io penso di sì, però chiaramente spero anche di essere smentito, però sullo scudetto penso di sì. Penso che la Juve stia venendo fuori con tutto il suo potenziale e che il fatto di potersi permettere una panchina così ricca alla fine avrà un peso in un campionato dove si gioca ogni tre giorni. Ieri, diciamo, questa squadra con McKennie impostato come motorino di un centrocampo un po' più ordinato e con Chiellini e Bonucci finalmente in stato di grazia, è una squadra che teme poco l'avversario, anche se la Juve e il Milan hanno lo stesso, diciamo, hanno la stessa dipendenza che da Ibra e da Ronaldo, che gestiscono allo stesso modo. Sono due grandi risorse, due armi in più che possono valere mezza squadra e valere anche un risultato, ma sono anche talvolta un alzaborra, perché sono due giocatori inspiegabilmente insostituibili, due giocatori di 36 e 39 anni inspiegabilmente insostituibili rischiano alcune volte di produrre degli anni, perché se tu sei costretto a far uscire Leao, come ha fatto ieri Pioli, per non far arrabbiare Ibrahimovic e perdi spinta in avanti, o sei costretto a far uscire,
rischi di essere un po' schiavo delle tue stelle,
schiavo, no? Di questa dipendenza.
Problema che ha avuto anche Allegri, ha avuto anche Sarri nei due anni precedenti alla Juventus.
È il motivo per Sarri, ha usato sostituirlo e forse ha pagato anche questo prezzo. Dopodiché l'Inter ieri ci ha dato la possibilità di vedere che cos'è una squadra che ha un regista ancorché arretrato come Eriksen, che consente anche al centrocampo di usare di più. Barella è in uno stato di forma strepitoso, è un giocatore che ha raggiunto una maturità tecnico-tattica incredibile.
Secondo voi Eriksen è destinato a restare un piano B lì, o magari col passare delle partite, delle settimane, Conte si accorge di aver fatto tombola?
No, guarda,
si è accorto di aver fatto tombola. Non credo che, diciamo, riconoscerà di aver sbagliato fin qui, perché è chiaro che ha sbagliato fin qui, in quanto un giocatore come Eriksen poteva essere molto utile.
Però potrebbe esserci un ravvedimento operoso, dici?
Ma c'è già.
Anche senza ammettere.
Secondo me potrebbe esserci. La questione, volevo dire, la questione è, Eriksen può giocare coi piedi qua, può giocare dove vuole, compresa la porta, però il problema è quando la palla ce l'hanno gli altri. Se riesce a inventarsi interditore, e ci sono illustri precedenti, allora può essere una soluzione proponibile a medio-lungo termine, al di là della questione dei tempi del centrocampo che può non avere, dover imparare, eccetera. Il problema è quanto riesce a reggere l'Inter quando la palla ce l'hanno gli altri e gli altri non si chiamano Benevento.
Pier?
Io penso che abbia guadagnato qualche posizione, ha scalato una posizione, ma è ancora un po' delle retrovie. Questa è la mia idea.
Il titolare è Brozovic lì.
Il titolare Brozovic, secondo me, ieri
per
era
a tradurre tutto.
Hai visto anche le scelte di partenza che sono state fatte
e alcune scelte che sono state fatte durante la partita andavano nella direzione, anche per merito dell'Inter che si era semplificata la vita, di risparmiare minuti, di gestire le risorse in vista degli appuntamenti prossimi che sono a questo punto veramente molto molto importanti. Juve, Fiorentina, Juve, Lazio sono le quattro prossime partite dell'Inter, quindi stiamo parlando veramente di un momento di calendario intensissimo, forse il più intenso dell'intera stagione fin qui. E detto questo, secondo me avrà qualche occasione in più, cioè anche se anche fosse soltanto questo, Eriksen l'altra sera contro il Milan ha dimostrato di essere un giocatore, lo sapevamo, che ha dei colpi, talento, la possibilità di determinare, che ultimamente secondo me dalle scelte di Conte sembrava quasi non esserci, perché noi alcune volte abbiamo visto Eriksen non entrare o entrare a due minuti dalla fine. Ecco, io non credo che questo succederà più. Io
ma
credo
anche
che
con atteggiamenti Eriksen quasi persecutori, esatto, persecutori fra virgolette, ovviamente.
Secondo me torna nella posizione di inizio stagione, quando non era un titolarissimo, però aveva le sue mezz'ore, aveva qualche possibilità. Il resto adesso sta a lui. È chiaro che ieri tatticamente noi abbiamo visto una cosa interessante. Una cosa interessante che però nasce da una mediazione, dall'unica mediazione possibile che c'è in questo momento con l'idea di calcio di Antonio Conte.
E invece a proposito di storia degli allenatori, vedremo che cosa scriveremo domani su Gattuso e Fonseca. Fatemi salutare Alessandro Barbano. Ciao Alessandro, grazie, buon pomeriggio, buonasera.
Ciao, ciao. Buona
prosecuzione di domenica. No, Antonio da Milano, 800 24 00 24. Antonio, vai.
Buonasera. Vorrei dire la mia sulla triba tra Ibra e Lukaku,
sì,
se possibile.
Dai, rapidamente, di la tua.
Rapidissimamente, Lukaku ha reagito in maniera scomposta e violenta a un normale fallo di gioco. Romagnoli non è uno scarpone e gli ha fatto un fallo normale. Lukaku, per prima cosa, andava espulso per condotta violenta, perché ha cercato di aggredire i giocatori del Milan e ha reiterato il suo comportamento uscendo a fine del primo tempo. Io questo non lo sento mai dire.
No, ma guarda, secondo l'ho sentito molto, perché mi pare che invece sia la versione che viene rilanciata in maniera abbastanza ripetuta e ripetitiva, evitando di guardare il quadro complessivo di quello cui abbiamo assistito. Poi noi possiamo anche fermarci al minuto numero uno di un film lungo un'ora e mezza e, per carità, lo giudichiamo lì. A me sembra più serio, però insomma l'abbiamo spiegato prima, perché non è che ci possiamo fermare a Valeri sulla gomitata di Romagnoli, manca un giallo, un altro rosso, altrimenti non saremmo qui a discuterne da tre giorni. Però abbiamo tempo ancora fino alle 19, grazie Antonio. Ci fermiamo un minuto, arriva Alberto Zaccheroni.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sì, centrale. Il Milan è 2-0, segna il 79, rigorista eccezionale. All right.
Yeah. Ibra è il nostro campione. Ibra è quello che difende sempre il gruppo, è quello che stimola sempre il gruppo. Se è vero che la forza del lupo sta nel branco, che la forza del branco sta nel lupo, cominciamo a essere abbastanza forti. I must admit.
Quadrado, porta vuota, Ramsey in rete, ha raddoppiato la Juve.
Peccato non averla chiusa il primo tempo, abbiamo fatto una grande gara.
Ronaldo si sta scaldando per la Champions.
Sì, no, per noi non è importante che segni tutte le partite, è importante che si vinca. Lui dà sempre il suo apporto, stasera ha fatto un bell'assist per il secondo gol, quindi noi va bene anche quando non riesce a segnare i suoi gol.
Mi piace riprendere il ragionamento sulle tre imperfette con Alberto Zaccheroni. Alberto, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio anche a voi.
Zaccheroni che ci ha detto già da qualche settimana, attenzione perché questo Milan ha preso convinzione, ha preso tutto e quindi va considerato pienamente in corsa per lo scudetto. Secondo te come esce dal primo giro del ritorno, quello di ieri, delle tre grandi?
Cioè, esce benissimo. è la squadra che gioca maggiormente in fiducia, spende meno sia sul piano fisico che sul piano nervoso delle altre, anche perché è l'unica squadra che quando un compagno è in possesso di palla tutti gli altri compagni si propongono, quindi diventa facile trovare soluzioni. E le cose migliori, cercando di ridurre un po' il cerchio, le cose migliori le fa quando gioca nella metà, quando riesce a riversarsi con tutta la squadra nella metà campo avversaria. Le partite dove ha mostrato difficoltà e ha raccolto meno sono quelle dove non è riuscita a posizionarsi costantemente nella metà campo avversaria ed è stata aggredita alta ed è stata attaccata soprattutto sul lato sinistro.
Quindi chi ha la forza deve aggredirla?
Fino a questo momento, se vado a fare l'analisi della squadra, noto, mi viene da notare questo. Tant'è vero che Pioli sta tenendo che sì sul centro-sinistra della parte di Teo Hernández, perché i gol li hanno presi quasi tutti da quel lato lì.
Secondo voi chi ha margine per alzare i giri del motore da qui in poi? Carlo, Pier e poi Alberto.
Ma mi sembra che li stiano alzando un po' tutti, sì. Vai Pier, l'Inter, la Lazio certamente. Mi sembra che anche la Juventus nel primo tempo di ieri li abbia alzati parecchio.
Carlo e Pier, scusa.
Sì, per me Inter, Lazio e Juve sono le tre squadre che hanno un margine di crescita rispetto a quello che si è visto fino a questo momento. Il Milan non è che deve alzarlo, deve tenerlo quel tipo di regime. Roma e Napoli vedremo già da stasera come reagiranno in un momento comunque importante e non semplice del loro percorso, del loro cammino. L'Atalanta mi sembra che oggi abbia perso l'ultimo treno per poter immaginare un certo tipo di scenario e si concentrerà, io credo, a questo punto soprattutto sulle coppe. Poi sappiamo che è capace di momenti clamorosi, ma questo è un campionato continuamente di grande incertezza e di continue fasi di maggiore o di minore, cioè basta poco secondo me in un campionato come questo per andare un po' in crisi o per poter recuperare, quindi secondo me i colpi di scena saranno tantissimi. È realmente un campionato contendibile, è un campionato che è così bello non vediamo veramente da tantissimi anni.
Ci stiamo divertendo molto.
Le squadre che secondo me potrebbero uscire un po' sono Inter, Juve e Lazio.
Mi sembra, Alberto, che Pirlo stia trovando anche una quadratura della sua squadra. Ne parlavamo settimana scorsa, no? Partire dal centrocampo con Betancourt, che tra l'altro sarà squalificato adesso. Però esatto, sono Arthur curioso. E McKennie.
Sono curioso di sentire il mister su questo, perché mi sembra che la chimica sia quella.
Non ha trovato ancora la squadra. Cioè non ha ancora trovato l'11, perché di partita in partita sta facendo ruotare diversi elementi, però sicuramente è in crescita, ma non basta secondo me quello che sta facendo, deve recuperare sicuramente il miglior Ronaldo, che ultimamente l'abbiamo visto poco brillante ed è indispensabile. Deve continuare ad essere brava a non dare riferimenti alla difesa avversaria, come sta facendo in questo momento. E l'ingresso a centrocampo di McKennie ha voluto dire tanto, perché parte da una posizione, poi si muove molto senza palla, non dà riferimenti e ha dei tempi di inserimento in una squadra che sta facendo fatica a finalizzare a certi momenti. Una qualità molto importante. McKennie, secondo me, è il giocatore che nelle ultime partite ha cambiato il volto della squadra, ha dato imprevedibilità alla squadra.
Mister, mi sembra che proprio per quello la Juventus, ne abbiamo parlato anche un paio di settimane fa, dicendo correttamente che non si sapeva ancora quale fosse la Juventus e non lo sapeva neanche Pirlo. Questo avevi detto tu e io condividevo, però mi pare che insomma con Cuadrado, che è imprescindibile dal punto di vista dell'energia e non solo da quella parte, con un centrocampo meglio assortito, quello di Milano era improponibile, quello con l'Inter, con Rabiot, Ramsey e Bentancur, che sono tre giocatori che fanno scopa, mi sembra che questo, con McKennie che dà energia, che fa un certo tipo di lavoro, con Bentancur che fa il Bentancur e quando riesce a farlo al meglio è un super giocatore, e con Arthur che ha ancora grandi limiti o margini di miglioramento se vogliamo, che però ha quel tipo di gioco lì da metronomo, mi sembra che questo sia il centrocampo che Pirlo ha trovato, no? Potrebbe essere una soluzione stabile.
Sono d'accordo, anche se da Arthur, io Arthur lo vedo a volte un po' in difficoltà, è bravissimo a muovere costantemente la palla e quindi riesce sempre bene o male a giocarla, ma tocca molte volte, ma secondo me non è una sua caratteristica, è che non trova sempre soluzioni. Secondo me sotto la linea della palla ci sono poche soluzioni.
E c'è ancora un cantiere che deve finire di lavorare. Vi do la formazione.
Vai
Pier.
Ma dico in generale, adesso al di là della partita di ieri contro la Samp, però insomma secondo me la Juve deve trovare, lo sta trovando, sta trovando l'equilibrio, perché per esempio anche nella partita contro il Bologna comunque vedi che la squadra è cresciuta anche in termini di prestazioni individuali, di chiarezza di idee sulle cose che devono essere fatte, però secondo me continua a concedere un po' troppe ripartenze, a concedere un po' troppi spazi, forse anche l'idea di pressing in certi momenti di questo percorso è stata troppo rischiosa per quello che era il livello di sicurezza che la squadra aveva raggiunto, però la tendenza è una tendenza sicuramente in positivo.
Vi do le formazioni di Napoli-Parma, fisco d'inizio alle 18, Napoli con Ospina in porta di Lorenzo Manolas, Koulibaly e Mario Rui, sulla linea difensiva Elmas, Demme e Zielinski, a centrocampo Insigne e Lozano, gli esterni Petagna alla prima punta, Parma 4-3-3, Sepe in porta, Conti, Osorio, Gagliolo e Pezzella in difesa, Grassi, Brugman e Kurtic a centrocampo, Kuzka, Cornelius e Gervinho in attacco. Approfitto dell'ultimo minuto di Alberto Zaccheroni per chiedergli di mettersi nei panni di Gattuso e Fonseca per spiegarci cosa significa per un allenatore allenare e andare in panchina con il peso e le ombre che hanno in questo momento Gattuso e Fonseca.
Mi è capitato, come penso tutti quelli che hanno fatto il mio mestiere, un'infinità di volte, però diciamo che ne sono quasi sempre venuto fuori, non facendomi condizionare, anche se non è facile, però devi compattare la squadra, devi risolvere le problematiche, perché sei tu l'allenatore, non sempre trovi la proprietà o qualcun altro disposto a risolvere, ad aiutarti a risolvere i problemi, quindi devi andare dai giocatori, devi coinvolgere i giocatori maggiormente ascoltati all'interno dello spogliatoio e trovare modo di venirne fuori. Da di fuori è difficile, vedi Napoli, vedi appunto Roma, è difficile capire dove intervenire.
Sì, non è un caso che ieri Fonseca abbia detto se avete visto la squadra con lo Spezia datevi le risposte, questo sostanzialmente,
sì,
no?
Sì,
su dove stia
partita,
la squadra.
È una partita, ho visto tante volte che la squadra si compatta nel momento della difficoltà, poi alla seconda difficoltà magari non reagisce nella stessa maniera. La prima o seconda partita capita, dopo alla lunga se non fai il risultato non sempre risponde in quel modo. Per quanto riguarda il Napoli invece confermo quello che ho sempre detto fin dall'inizio, la squadra giocava bene, adesso non sta giocando benissimo, giocava bene, poi è evidente che alla lunga perdi fiducia, perché quando non fai il risultato non lo sta facendo perché ha pochi attaccanti abituati a metterla dentro.
E in questo poi c'è anche qualche alibi, perché Osimhen e Mertens, che stanno mancando tanto a Gattuso, e Gattuso l'ha sottolineato, insomma sono assenze pesanti. Dobbiamo fermarci perché c'è il traffico, grazie ad Alberto Zaccheroni.
Ciao Alberto.
Grazie a voi.
Ciao Alberto, alla prossima. E traffico, poi insomma andiamo avanti su questo tema e vediamo anche che cosa può succedere tra oggi e questa sera e domani, che è l'ultimo giorno di mercato.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Un mercato che ci ha visto i protagonisti, la proprietà ci ha permesso comunque di fare quello che volevamo, naturalmente stando dentro certi parametri economici abbiamo la squadra per poter andare fino in fondo alle due competizioni.
Sì.
Si sente il re delle plusvalenze?
Non mi sento re delle plusvalenze, mi sento una persona che lavora da 11 anni alla Juventus, credo con buoni risultati, anzi mi sento di dover imparare ancora molto, perché ho solo 48 anni e credo di essere ancora giovane, nonostante abbia abbastanza esperienza.
Forse gli agenti sono stati un po' troppo audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l'oste, come si suol dire in questo caso, no? Una trattativa che si è chiusa quindi ancora prima di essere aperta.
Lorente è stato uno dei nomi che sono apparsi sulla stampa, detti in televisione, ma non si punta a Lorente di 36 anni e poi si prende Kajić di 22 anni, altrimenti saremmo degli schizofrenici. Abbiamo qualche vena di follia, ma insomma non fino a questo punto.
Ma il mercato è il regno degli schizofrenici, eh? L'ultimo era Vigorito del Benevento. Luca Marchetti, ciao.
Ciao.
Ci vuole una vena di follia per tutto.
Ci sono, no? Luca, che mi ha scritto, intervengo sempre quando non ci sei.
Ci rimaniamo male. Lo so.
Ma noi lo facciamo, l'abbiamo fatto apposta oggi. No, beh.
No, anche per Carlo, certo, no. Non potevo lasciarti solo.
Luca, ci vuole una vena di follia per immaginare che questa notte succeda qualcosa sull'asse Milano-Roma, Dzeko-Sanchez?
Milano-Roma.
Non succede niente su quell'asse là, soprattutto sull'asse di Dzeko Sanchez. Credo che abbiamo raccontato tutto, anche fin troppo, tra virgolette, e credo che proprio il fatto che si siano seduti e che abbiano poi potuto confrontarsi anche sui parametri economici della vicenda abbia permesso il tempo, soprattutto alla Roma, di dire è meglio che non si fa, indipendentemente da tutto. Per risolvere un problema il mercato poteva essere una soluzione, non fino a questo punto, ecco, mi verrebbe da dire.
Detto che se due club si siedono per due giorni, evidentemente non sono solo i procuratori che hanno fatto il passo più lungo della gamba, no?
No, ma per carità, i procuratori hanno un ruolo importante, come sempre, nel ruolo nelle trattative, propongono delle soluzioni, poi queste soluzioni devono essere analizzate. Pinto era a Milano, c'è stata l'opportunità di conoscersi anche con l'Inter, perché Pinto è assolutamente nuovo, posto che immagino che Ausilio lo conoscesse già, però di confrontarsi da nuovo direttore generale della Roma. Credo che l'incontro sia durato al massimo una mezz'ora, ma dal momento in cui l'Inter non poteva fare l'operazione se non a quelle condizioni lì, cioè per questioni di liquidità, o è così o è pomì, come diceva una vecchia pubblicità di qualche anno fa.
Ed è stato pomì, no, vai Pier.
E poi secondo me c'è un tema legato anche al fatto che comunque Dzeko non è un giocatore come tutti gli altri, anche se in questo momento è un paradossalmente, lo dico tra mille virgolette, è quasi un problema, o meglio c'è un problema.
Sì, però
c'è
Pier, un problema. La Roma l'avrebbe venduto,
No, la Roma l'avrebbe venduto.
Non giriamoci intorno, la Roma l'avrebbe venduto e poi costi, dopo.
Chiaro. Però non c'erano le condizioni. Vai Luca.
No, dico, la Roma ha valutato la possibilità di utilizzare il mercato come soluzione del problema. Questo è indubbio. Poi però bisogna valutare quali sono le condizioni di mercato. Se io per risolvere un problema sono, fra virgolette, costretto a pagare addirittura, magari il problema non è così grave da non poter essere affrontato in seguito.
Poi Luca, tu sai meglio di tutti gli altri come puoi spostare in poche ore dei giocatori normali, delle aziende, come sono visti i risvolti economici, Dzeko e Sanchez o Eriksen o questi giocatori qui, insomma questi non li muovi nel giro di poche ore, corretto?
Corretto, sarebbe stato un prestito quindi relativamente più semplice, perché non devi fare il contratto per l'anno, per gli anni successivi se non successivamente al riscatto. Era un'opportunità che comunque nasceva dalle esigenze anche dei giocatori, perché sia l'uno che l'altro per motivi diversi hanno poco avrebbero avuto o avranno poco spazio o finora hanno avuto poco spazio, quindi quando c'è la volontà i problemi tecnici si risolvono. In questo caso dopo 48 ore è mancata la volontà.
Quindi Pier, dobbiamo attenderci da domani il grande lavoro dei pontieri, no? Quelli sì, che devono rimettere insieme e ricucire.
Quello che volevo dire è che sicuramente a un certo punto, al di là del fatto che poi le componenti di natura economica sono state quelle decisive, non c'è alcun dubbio, cioè se ci fosse stata una convenienza reale per la Roma sicuramente si sarebbe andati avanti, però poi insomma Dzeko non è non è un giocatore normale, cioè è un giocatore che pesa, e l'idea che in pochissime ore potesse andarsene via così, al di là del fatto che il problema è la frattura, è grave, è pesante, è tutto quello che vogliamo, però insomma non era semplice, ecco, doveva esserci veramente una convenienza che in questo momento non c'è stata, per cui sì, da domani comincia il lavoro dei pontieri, ma sai, la stagione di Dzeko alla Roma spesso è stata
ci saranno le consultazioni, ci saranno insomma per parafrasare quello che sta accadendo a ben più alti livelli,
però non è la prima volta che Dzeko
faranno un governo politico o un governo di convenienza.
Chelsea e Juve, prima tecnico, Chelsea, Giovanni. E poi la Juve.
Anche l'Inter.
Anche l'Inter, certo.
Voglio dire, non, tutto sommato, secondo me ci sarà la possibilità, col buon senso, di trovare una quadra.
Fatemi chiedere a Luca Marchetti se è vero che Khedira va via, a proposito di problemi e di risparmi.
Andato. È già andato, è già in Germania a fare le visite mediche con l'Hertha Berlino, e quindi la Juventus di fatto saluta un non protagonista, perché quest'anno Khedira non è mai stato utilizzato. Ha la possibilità ora la Juve, con questo risparmio all'ordo di 5-6 milioni di euro, di poter tentare la carta attaccante nelle ultime 30 ore di mercato. L'unico nome sul quale abbiamo avuto dei riscontri di gradimento per il momento, posto che poi la Juventus ha anche cercato Piccoli dello Spezia o Zirkzee, quello che andrà a Parma del Bayern Monaco, è Scamacca. Però il Sassuolo, se per 30 giorni ha detto voglio l'obbligo di riscatto, non credo che nelle ultime 30 ore cambi questa variabile che sarebbe determinante.
Quindi saremo tutti domani appesi a Scamacca.
Sì, più o meno. Scamacca Bay.
No, ragazzi, noi lo facciamo perché ci organizziamo la giornata. Così.
Secondo me puoi organizzare una gita allora.
Sì, non c'è molto che ancora deve dire il mercato, insomma, diciamo la verità, nell'ultima giornata.
Ci sono delle squadre che hanno delle necessità di classifica, e soprattutto sono squadre che stanno cercando di rinforzarsi per salvarsi.
Sì, soprattutto quelle sotto, sì.
Esatto.
Oggi il Toro ha annunciato Sanabria, ma ha annunciato anche che è positivo al Covid.
Questo
il Parma ha rifatto la squadra praticamente.
Il Toro deve, sì, la rimodella sicuramente, aspetta Mandragora, che non è semplice, perché nell'operazione di Mandragora vi ricorderete certamente che l'obbligo di riscatto da parte della Juventus che c'era nel primo contratto è stato ridiscusso via Covid, mancano ancora dei pagamenti che la Juventus deve fare, quindi se si prescinde dal contratto tra Udinese e Juventus, questi soldi che fine fanno? L'Udinese non è che avrebbe tanta voglia di rinunciarci, quindi bisogna trovare una soluzione tecnica a questo, la volontà del giocatore c'è, e nelle more si è provato ad inserire anche il Cagliari, che sta cercando un regista e che ha trattato anche Ubianca con il Sassuolo. Non credo nell'immediato post partita, perché il gol di Boga non credo che abbia messo nelle condizioni migliori di umore il Cagliari di andare a trattare col Sassuolo. Poi aspettiamo la punta del Genoa, perché se Scamacca va via dal Genoa, il Genoa deve prendere qualcuno, no? Chiaramente. Niang si allontana perché la trattativa non si è conclusa. Aspettiamo un'altra punta del Parma, un altro centrocampista per il Parma, che potrebbe essere Kdal della Sampdoria, sul quale c'è un grande pressing, e un terzino destro alla Spezia, che peraltro sta cambiando proprietà, questa mi sembra una delle...
Sì, arriva il colosso statunitense Dell, dell'informatica, che...
Sì, non è, diciamo che è legato a Dell, perché da quello che sappiamo noi il fondo americano è riconducibile sicuramente a Dell, ma non credo che sia proprio Michael Dell che alla fine comprerà il Parma, perlomeno così ci hanno detto a noi, non so se tu hai...
No. Siamo più o meno allineati. Va bene, ci fermiamo perché c'è il GR. Grazie Luca, c'è vita oltre Scamacca per domani. Quindi state collegati. Questo è il dato politico delle 17:58. Ciao Piera, domani.
Ciao.
Domani.
Per lo Scamacca Day, ma anche altro. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi ci ritroviamo con Carlo Genta. Andiamo avanti fino alle 19, alle 18:45. Vi ricordo, c'è VAR Anatomy e poi andiamo anche in Spagna in questa ora che ci manca, perché insomma c'è la crisi ormai irreversibile forse del Real Madrid, e c'è questa vicenda dei 555 milioni di euro che Messi ha incassato negli ultimi 4 anni per far vincere al Barcellona 2 Liga, fondamentalmente i giornali catalani scrivono, per rovinare le casse del club.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Convocati.
Capita di litigare, la considererei come un episodio brutto da vedere, ma che finisce lì. Noi siamo pronti a difendere in qualsiasi maniera il nostro giocatore, che sinceramente, se si dovesse tirare in ballo il razzismo, non ha niente a che fare con Ibra. Io credo che lui abbia comunque difeso i suoi compagni, che sono stati sinceramente aggrediti da Lukaku senza nessun tipo di motivazione.
Certamente non è una persona aggressiva. Lo spot, sicuramente visto, non è uno spot positivo per il mondo del calcio. Devono essere debellate questi tipi, a mio giudizio, anche di violenza verbale, che sicuramente rappresentano un aspetto negativo di questo nostro mondo molto bello.
Tema libero è nella seconda e ultima ora di Tutti Convocati Weekend, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, prenotatevi già adesso, siamo qui fino alle 19, Carlo Genta, c'è da raccontare ecco. Intanto il primo tempo di Napoli-Parma, ottavo minuto 0-0, partita che è parsa viva, partita che il Napoli oggi ha preparato nelle ultime ore di ritiro alla presenza di De Laurentiis, a cercare di marcare in maniera anche fisica un senso di vicinanza con Gattuso dopo le polemiche, dopo tutto quello che è stato detto nelle ultime settimane, dopo lo sfogo dello stesso Gattuso che ha detto: non capisco perché mi debba dimettere, getto il sangue in questa avventura, in questa squadra. Un'avventura che, insomma, e ne abbiamo parlato lungamente, Carlo, in questa settimana, è probabilmente con la fine di questa stagione al capolinea, e non più tardi di un mese fa si parlava di rinnovo scritto. Andrea Dossena, ciao.
Buonasera a tutti.
Ciao Andrea. Ciao. Vuoi parlare, da dove vuoi partire? Dal Napoli, da Gattuso, o preferisci partire tu, che hai nella tua lunga carriera anche tanto calcio inglese, da Ibra, Lukaku, dalla percezione che hanno avuto anche fuori, secondo te, insomma, di quello che è successo?
Ma io partirei da Napoli. Mi sembra assurdo mettere in discussione il lavoro di Rino in questo anno di Napoli, perché ricordiamoci che Rino ha preso il Napoli dalle ceneri, dove c'era un ammutinamento, dove non c'erano risultati, dove c'erano giocatori pagati 50 milioni di euro non che rendevano praticamente nulla, mi riferisco a Lozzano. Ha rimesso in piedi la squadra, ha vinto una Coppa Italia, la squadra, è vero, magari non sta rendendo tutte le partite a me, ha degli alti e bassi che anche per me è difficile capirlo, e penso che anche mister Gattuso abbia un po' delle difficoltà a capire come mai ci sono delle grandi prestazioni e poi delle partite non all'altezza, non c'è una costanza, quando lui nel lavoro, nella quotidianità, nel carisma, nell'agonismo aveva fatto un po' il suo cavallo di battaglia giocando, ha dato un'impronta di gioco molto importante, una squadra che gioca bene a calcio, che si propone tanto e ha dato una solidità difensiva, perché comunque i numeri parlano anche di un'ottima difesa.
E però tutto questo sembra non bastare all'ambiente, a De Laurentiis.
Andrea, quella che hai fatto tu è una disamina perfetta di buonsenso calcistico. In questa vicenda il buonsenso calcistico, ho l'impressione, centri fino a un certo punto.
C'è qualcosa che non torna
al fatto che c'è un evidente scollamento tra Gattuso, che la sensazione è che non abbia più nemmeno tanta voglia di firmare quel contratto, e credo che non lo farà. La società che lo conferma, di solito quando lo conferma ti accompagna in anticamera per poi darti la lettera di licenziamento, e l'ambiente che non ho ancora capito sinceramente perché a questo punto non sopporta più nemmeno Gattuso, dopo non aver più sopportato Ancelotti, mi sembra che sia un ambiente perennemente depresso, perennemente arrabbiato,
che consuma i suoi allenatori. Andrea, cioè,
sicuramente Napoli non è una piazza, è una piazza passionale, non pesante, ma è passionale, quindi vive molto vive tutto di calcio, vive di risultati, però secondo me non è sempre così, perché in questi anni qua, pregio a De Laurentiis, forse nelle
scommesse più, diciamo, quando è andato a colpo sicuro sono stati gli anni più diciamo sbagliati sotto l'aspetto dell'allenatore. Mi riferisco a Benitez e a Ancelotti, guardando i numeri. Mentre invece quando sono state sempre delle scommesse, mi riferisco a Sarri, a Gattuso, sono state delle scommesse vinte. Però non è sempre così facile andare poi a scegliere giocatori che possono avere l'impatto sulla piazza, subire e comunque resistere anche psicologicamente a una piazza come Napoli.
Hai un po' la sensazione che Napoli come piazza si sia un po' illusa e poi disillusa in questi anni, che si potesse fare l'ultimo passo, l'ultimo gradino, insomma?
È sempre, io l'ho sempre detto, quando, anche quando eravamo lì noi, che diciamo abbiamo messo le fondamenta per costruire un Napoli, per far sì che il Napoli potesse andare a fare acquisti da 50, 60, 80 milioni di euro. All'epoca era impensabile, poi mettendo mattoncino dopo mattoncino si è riusciti a fare questo tipo di mercato a Napoli. Però l'ultimo gradino, l'ho sempre detto, è quello più difficile. Perché dall'altra parte hai la famiglia Agnelli, che negli ultimi 10 anni ha fatto man bassa di tutto, hai potenze come Suning nell'Inter e hai storia comunque che non è dalla tua. Hanno provato secondo me a spingere, arrivare nell'anno di Pissarri in un questo, diciamo, coesione con l'ambiente, con la squadra, dell'obiettivo, e non ci sono, anche lì non ci sono arrivati. Secondo me anche l'obiettivo di Gattuso è dire ok, però per lo scudetto serve qualcosa in più. Il presidente è pronto a metterlo sul tavolo dopo la campagna acquisti di quest'anno? Non credo, anche perché non c'era Champions League, non c'era sicurezza che anche l'anno prossimo ci sarà la Champions League, quindi Champions League significano quattrini freschi.
E poi c'è una condizione di contesto che sta mettendo in difficoltà tutti, e quindi sta mettendo di conseguenza anche, in difficoltà, certo, anche il Napoli.
Certo,
comunque il Napoli in tutto questo, questa situazione, questo momento, non è un dettaglio, è una società estremamente sana, ed è una di quelle che gli stipendi finora li ha pagati tutti regolarmente. Tutto questo vale anche il fatto, e Andrea ha ragione da vendere, che questa squadra, dai, diciamoci la verità, anche nel ranking di inizio stagione non la mettevi esattamente sullo stesso piano della Juventus e dell'Inter. Secondo me poteva essere una terza forza, poi è spuntato il Milan. Il Napoli è tra quelle che si lottano il quarto posto, come immaginabile, no?
Perfetto, sì, nella griglia di partenza l'avrei messa dietro Juve e Inter, assolutamente.
Mi dice Andrea cosa ne pensi del romanzone Ibra Lukaku?
Ma lì, cioè, non dobbiamo lasciare al di fuori tutti i discorsi di razzismo e tutto quello che si è parlato. Secondo me non scorreva buon sangue a Manchester, e due persone con grande personalità, voglia di vincere da entrambi le parti, perché comunque si trovano in una nostra cittadina dove la rivalità è alta e l'agonismo della partita ti fa andare allo scontro, basta. È solo io l'avrei fatta morire lì. Logicamente i due personaggi fanno clamore, perché comunque due campioni del genere fa clamore, però per me è finita lì in un diverbio di diciamo alta adrenalina, basta, la metto lì.
Sì, il microfono in campo e lo stadio vuoto.
È un arbitro che non ha visto, non ha sentito e non ha scritto, e credo che poi da lì nasca il problema, no? Perché con due bei cartellini rossi sul momento, certo, la questione probabilmente si sarebbe chiusa lì.
Però forse col cartellino rosso entrambi ci sarebbero state ancora più polemiche. Non lo so, forse, ecco, io avrei... Mentre invece di difendere una squadra ha difeso il suo giocatore, l'altra squadra l'avrei difeso, avrei detto forse entrambi abbiamo sbagliato, non abbiamo fatto una bella immagine al calcio. E lì finiva, ok, noi tiriamo le orecchie al nostro giocatore, voi le tirate al vostro, e qua finisce, e non si tirano in ballo discorsi sensibili, mentre molto più importanti.
Sì, invece c'è stata un po' di difficoltà a dire, certo, abbiamo sbagliato. Grazie Andrea. Ecco.
Grazie, ciao Andrea. A voi, buona serata.
Ciao,
buona
ciao, serata. Grazie Andrea Dossena, 800 24 00 24. Roberto da Milano, vai.
Grazie di campionata, Giovanni Guardalà, Carlo Gente, sono ospite.
Sì,
Andrea,
non mi chiamo Giovanni Guardalà, ma va bene uguale. Dai, scusa, vai, scusa, Roberto, sereno.
Ho sbagliato, scusami.
Non c'è problema, vai.
No, guarda sul Milan, Dunque, io vedo che c'è un po' di diffidenza tra i media, no? Non voi, però in generale, che lì su, perché per me, al di là dei rigori e via dicendo, poi la squadra è cresciuta col tempo, i vari che sì, i vari, come si chiama lì, tutto il resto della squadra, poi anche senza Livorino ci sta andando avanti bene il Milan, quindi sta facendo un'ottima, già dissi anche l'altra volta, ha plasmato bene la squadra Pioli. E poi cosa ne pensate di Tomori e di Mandzukic? E si parla, questo a giugno, però sento dire, di Andrea Belotti. Basta.
Allora, noi ci mettiamo nel mazzo della diffidenza, ma insomma viene da un'analisi, quindi ci prendiamo serenamente il fatto di essere nel partito dei diffidenti, e in parte lo siamo ancora, almeno per quanto mi riguarda.
Sì.
Sui rigori, Milan ne ha presi tanti, statisticamente è una stagione record. Su 14, 12 c'erano, uno non c'era, e su uno si può discutere, probabilmente non c'era. Però insomma, questo significa che il tema dei rigori è un non tema. Vai sul resto, Carlo.
No, Giovanni, dicevo, siamo abbracciati su questa linea di una diffidenza ottimista in chiave milanista,
costruttiva,
no? Cioè, nel senso che costruttiva, bravo, non ci abbiamo mai creduto in un Milan da scudetto. E ancora adesso, se ce lo chiedi oggi, penso che esprimiamo lo stesso pensiero, delle tre ci sembra quella meno attrezzata, ma mi sembra che non sia uno scandalo questo. Tomori a me non dispiace, mi sembra un bel giocatore, l'abbiamo visto per due volte così di sfuggita.
Mandzukic,
però,
ancora SV, e su Belotti vedremo.
Sì, vediamo.
A me
Belotti
piace tantissimo. Traffico, poi andiamo in Spagna.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Guardi al medio, Roche, revancha. Ante 2, Real Madrid 1 a 12, telepilogo.
Andiamo in Spagna, dove non se la stanno passando bene le grandi. Real Madrid e Barcellona, se la passa benissimo l'Atletico Madrid, che oggi ha vinto 4-2 in trasferta contro il Cadice, quindi sempre più primo in classifica. Filippo Maria Ricci, ciao.
Buon pomeriggio.
Ciao Phil.
Intanto 20° minuto, 0-0 tra Napoli e Parma. Non è un Napoli bellissimo in questi primi 20 minuti, ma c'è ancora tanto calcio da raccontare di questa partita. Oh Filippo, da dove partiamo? Dal Real Madrid, ottava sconfitta della stagione ieri, quarta in campionato, terza nelle ultime 4 partite, meno 10 credo in questo momento dall'Atletico, no?
Sì, meno 10 e una partita anche in più. Sì, l'Atletico ha fatto 50 punti in 19 partite, quindi potrebbe doppiare a 100. E questo, vabbè, lo lasciamo lì. Il Madrid invece a 100 non ci arriverà. È una squadra in grandi difficoltà. E peccato che alla partita con l'Atalanta manchino ancora troppi giorni. Sarebbe stato bello che l'Atalanta potesse giocare prima col Madrid. C'è sempre il timore che il Madrid si riprenda, no? Perché comunque è una squadra solida, una squadra forte, c'ha diversi elementi. Giocano sempre gli stessi, sono stanchi, e i ricambi valgono poco, o almeno in questo momento è così, e per cui insomma, adesso la panchina è stata di nuovo puntellata. Però vediamo, perché non si può continuare, non possono continuare a perdere. Insomma, tre sconfitte nelle ultime quattro, eliminazione dalla Supercoppa di Spagna, Coppa del Re. Io l'ho definito un dry
Filippo,
January, no?
È fine impero. La squadra,
sì, chiaro,
chiaramente
impero.
Da fine impero.
Sì, è chiaro che siamo alla fine dell'impero, però attenzione, e questo impero poi non lo si può ricostruire. Perché non c'è una lira, non c'è un euro, ci sono 900 milioni di debiti e il Madrid per comprare deve vendere. Allora tu adesso devi andare a vendere dei giocatori che hai pagato carissimi. Tra l'altro in estate tornerà anche Gareth Bale col suo stipendietto da 17-18 milioni di euro netti, e tu come fai a vendere? Cioè, puoi svendere, sì, oppure puoi anche dar, e poi attenzione perché già l'hanno fatto in passato. No, da voi si parla tanto, no? Dice come ha fatto Madrid a vendere Hakimi, Teo, magari anche Brahim, e poi ci sono appunto Jovic è andato in Germania e segna, Reguilon, Ceballos, insomma sono tanti. Marcos Llorente dell'Atletico sta facendo una stagione meravigliosa, per cui devi vendere per poi cercare di comprare, e gli ultimi acquisti sono stati pessimi. Per cui, insomma,
sono stati dei grandi errori di mercato, situazione complicata. Quando ti sentivo fare quelle cifre, quei riferimenti ad esempio allo stipendio di Bale, adesso parliamo dello stipendio di Messi, o a quel riferimento ai debiti, 900 milioni il Real Madrid, oltre un miliardo il Barcellona, non sono le uniche due, anche in casa nostra abbiamo club che sono caricati di debiti che si leggono a 9 cifre, per intenderci. Però quando facevi tutti quei riferimenti e adesso parliamo di Messi, mi è venuto in mente che in fondo il Covid non ha fatto altro che togliere il velo a una situazione che era già non più gestibile. E lo dico anche pensando all'oltre mezzo miliardo di euro costato in 4 anni Messi al Barcellona per vincere due Ligas.
Monte ingaggi intollerabile per queste squadre. Sì. Monte ingaggi, esatto. Soprattutto. È una questione soprattutto tanto di vendere, di piazzare, di fare soldi sul mercato. È questione di un monte ingaggi che è ingestibile per tutte e due, Filippo.
Sì, il Barcellona è arrivato a toccare l'80%, mi sembra che adesso sia al 72%, però attenzione a quello che è più clamoroso, che in tutto questo la Liga controlla, perché la Liga c'ha il monte stipendi, allora, però quando è che interviene il Covid? Perché allora, l'anno scorso il Barcellona sperava di arrivare al miliardo di fatturato, invece è arrivato, ha superato il miliardo di debiti, no? Allora con un miliardo di fatturato è chiaro che tu puoi, e poi delle proprietà, degli asset evidenti, troverai sempre qualcuno che ti dà dei soldi, e comunque perché sei, diciamo, solvente. E nel momento in cui il Covid ha colpito per me più di tutti nel mondo Barcellona e Real Madrid, no? Qui non è solo il match day, cioè io abito a due passi dal Bernabeu e qui c'era sempre la fila. Andare al Bernabeu di giovedì a fare un tour di un'ora costa 30 euro e c'era sempre la fila, cioè questi hanno perso un sacco di soldi. Poi è chiaro che venivano da una situazione limite, il Covid non è una cosa qualsiasi, è una pandemia mondiale, li ha completamente sdrenati. Su Messi, a me questo grande scoop del mondo, nessuno lo discute, però ovviamente bisogna vedere perché arriva. A me, io quello che discuto è
oggi
che
il Barcellona ha dovuto fare un comunicato precipitoso per spiegare, sostanzialmente, faccio la traduzione, che non sono stati loro a passare le carte.
Esatto. Però attenzione, Messi non è Messi la rovina economica del Barça. La rovina economica del Barça è spendere mezzo miliardo su Dembélé, Coutinho e Griezmann e poi dargli degli stipendi incredibili e non ricavar nulla. Comprare Braithwaite piuttosto che Boateng o Todibo o una serie di junior Firpo, giocatori inutili. Cioè Messi porta al Barça più o meno il 30% del fatturato. Quindi è chiaro, sono troppi soldi sicuramente, però se li sempre meritati. Cioè al di là del piano strettamente sportivo, che poi l'hanno cominciato a circondare di giocatori che non erano all'altezza, comunque Messi a livello economico e d'immagine è stato il Barça, per cui questo va tenuto in conto.
Da declinare al passato, mi pare oramai sempre più chiaro.
No, a livello di immagine, vuoi dire, chi è il giocatore più famoso del mondo? Vuoi dire, è sempre lui, anche Ronaldo va bene, però insomma Messi è uno che ti sposta gli equilibri a livello economico e quindi a me quello che dà fastidio è che venga dipinto la rovina. Prima cosa, il contratto gliel'ha dato lo stesso club, che poi lo stesso club presidente che ad agosto Messi dice voglio andare via, lo trattiene a forza, poi si dimette perché era talmente disastrosa che rischiava di essere il primo presidente che finiva con un impeachment nella storia del Barça, no? E lo trattieni tu, quindi spendi una barcata di soldi e poi adesso guarda un po', filtri, diciamo, perché è chiaro che viene da qualcuno vicino all'ex presidente, passi le carte, tra l'altro attenzione, operazione sulla quale poi ovviamente gli avvocati avranno le loro cose da dire, perché qui la privacy è violata e tutto il resto, no? E comunque tu dai la colpa a Messi, ma quel contratto gliel'hanno offerto loro. Mica gli ha messo una pistola alla testa.
Sì, ma Bartomeu non poteva essere il presidente che, oltre ad avere tutti i casini che aveva, essere al minimo storico di popolarità. Non poteva passare come quello che vendeva anche Messi.
Ma almeno ad agosto risparmiava, adesso li hanno obbligati quest'anno a tagliare gli stipendi di 192 milioni di euro. Ok? Allora, se Messi ti ha chiesto di andare via, rimedi un paio di giocatori dal City, fai un accordo così, anche se doveva andare via gratis, comunque era un risparmio in una situazione disastrosa come questa. Cioè, hanno proprio sbagliato su tutta la linea, però io continuo a difendere il valore, no, di Messi, che è stato quello che ha portato insieme a Ronaldo quando c'era la sfida. Cioè, allora, do un altro dato agli ascoltatori. Il con Messi, diciamo, il Barça ha vinto l'80% delle sue Champions e il 40% delle sue Liga. Cioè, voglio dire, gli ha cambiato la vita. Adesso sì, che il miglior giocatore della storia venga dipinto come quello che gli ha portati alla rovina, a me non mi convince.
Il paradosso è che quel mezzo miliardo abbondante di cui si parla è arrivato per 4 anni, da questo punto di vista poco significativi, no? Facevamo prima il conto: 2 volte la Liga, 1 volta la Coppa del Re, 1 volta la Supercoppa Spagnola.
Insomma, cioè, se mi metti una serie in panchina,
è una serie di brutte figure in Europa, certo. L'altro tema è che chi si vuole avvicinare in questi giorni, in queste settimane a Messi, immaginando i prossimi 3-4 anni di averlo con sé per la chiusura della carriera, adesso sa esattamente qual è il prezzo, insomma, di che cosa si sta parlando.
Quei prezzi, quella cifra lì non sarà più ripetibile, ovviamente. Cioè, non è impossibile adesso in tempi di crisi. No, perché uno cosa pensa? Pensa ovviamente subito al Paris Saint-Germain e al City. Allora, se c'è un minimo di fair play finanziario, loro possono far arrivare soldi, no? Diciamo dei rispettivi paesi. Però ovviamente un minimo di controllo c'è. In Francia la situazione dei diritti televisivi ha schiantato anche il Paris Saint-Germain, no? E quindi, esatto, per cui adesso io lo voglio vedere, cioè, sicuramente andrà da qualche parte, perché adesso anche questa situazione diciamo si è rotta completamente a livello di, cioè, a me è sembrata questa storia qua che va a dar fastidio ai prossimi presidenti, cioè i 3 candidati che il 7 marzo si presentano alle elezioni, si ritrovano con una, diciamo, hanno un po' tagliato i ponti, capito? Hanno fatto.
Non so come si dica in spagnolo o in catalano, avvelenare i pozzi. Ci sarà
avvelenato i pozzi.
Ecco, una frase che possa spiegare come in italiano spiega, insomma, avvelenare i pozzi, qual è il senso e il significato di questa operazione di far trovare sulla prima pagina di un quotidiano. Il contratto degli ultimi 4 anni di Madrid, certo, il contratto degli ultimi 4 anni di Messi con il Barcellona, che saranno, credo, da giugno, insomma, proprio gli ultimi, con la U maiuscola. Grazie Filippo, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Grazie a Filippo Marericci. Sì, Napoli-Parma, 29esimo del primo tempo, 0-0, partita che continua su ritmi non straordinari, molto equilibrata. È un discreto Parma e un discreto Napoli, e però per il Napoli fin qui non è una buona notizia il fatto di aver fatto una prima mezz'ora discreta e nulla più. Gattuso
sottotono,
sì, decisamente
sotto ritmo, mi sembra.
Gattuso si sbraccia a bordo campo, ma di fatto Napoli non ha ancora tirato verso la porta di Sepe. In questi primi 29 minuti andremo avanti a raccontarvi il primo tempo. Ci fermiamo un minuto, torniamo subito.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Come ha vissuto la squadra questi giorni la vicenda Dzeko, e se pensa che possa aver destabilizzato il gruppo?
Di questo io penso che non ho bisogno di parlare. Possiamo vedere come la squadra è stata con il Spezia, quello che ha fatto. Penso che questo dice tutto.
Su Dzeko, quando tornerà ad utilizzarlo in gruppo e quando pensa che la situazione potrà normalizzarsi?
Io capisco la vostra curiosità, ma è un tema che io non voglio parlare adesso. Vediamo la prossima settimana.
Tanto ha segnato il Napoli, numero 7, Elmas, 32esimo del primo tempo. È stata un'azione strana, Carlo, una sorta di percussione centrale abbastanza solitaria di Elmas. A un certo punto ha fatto una finta, si è girato, si è trovato praticamente solo all'altezza del dischetto del calcio di rigore, e a quel punto ha battuto in maniera abbastanza semplice Sepe, azione che è partita quasi senza pressing del Parma. Dalla tre quarti del Napoli, Elmas ha ricevuto pallone sulla tre quarti del Parma e praticamente è entrato come una lama nel burro nella difesa.
Sì, abbastanza un lampo nel buio, e sinceramente rivedibile la fase, facciamo così, la fase difensiva del Parma tutta intera, perché fino adesso il Napoli non aveva praticamente costruito niente, non male Insigne che un po' ci ha provato insieme a Lozano, però sinceramente non stava succedendo nulla di pericoloso. Ci ha pensato il Parma con un errore di concetto abbastanza importante.
Sì, gol abbastanza episodico dentro la prima mezz'ora della partita. Jacopo Savelli, ciao, buonasera.
Buonasera a voi, ciao a tutti. Ciao.
Allora, non c'è quota, questa sera la prima e la seconda domanda che verranno rivolte a Fonseca saranno su Dzeko.
Sì, assolutamente.
C'è qualcuno che ha il coraggio di scommettere contro?
No, direi di no. Certo, se la Roma dovesse vincere, diciamo, la posizione di Fonseca si rafforzerebbe per quello che riguarda la gestione della situazione, almeno fino ad ora, fermo restando che da domani si ricomincia, ma è giusto che sia così, una soluzione si deve trovare, no?
Sì, perché a questo punto ne parlavamo prima con Pierluigi Pardo, con Luca Marchetti, da questa sera, insomma, da domani è il momento di chi deve cercare di rimettere insieme i cocci, visto che dal mercato è quasi impossibile che arrivi una soluzione diversa.
Sì, allora io faccio un discorso di ordine generale che non è, diciamo, specifico solo nella vicenda Dzeko, della quale ovviamente non conosco i dettagli, nel senso che come voi ho letto ci sono mille interpretazioni. Per quanto lavorino nello stesso ambiente, siano entrambi importanti per il loro lavoro, uno allena e uno gioca, però un allenatore e un giocatore, per quanto giocatore sia importante, non sono alla pari, cioè gerarchicamente comunque ci sono dei ruoli e delle competenze, per cui io immagino che se ci si debba fare un passo verso la soluzione, comunque per in qualche modo il giocatore ci debba mettere del suo, ecco. Questo, ma questo è un ragionamento, ripeto, generale, vale, non so, per uno studente, un professore. A me, io ricordo sempre quello che mi disse anni fa un mio direttore, io facevo il capo redattore, inutile che cito la TV, il posto è, e abbiamo avuto una discussione importante davanti a tutti, lui mi convocò e mi disse: guarda, nella mia stanza, io e te, vieni, mi dici tutto quello che vuoi, possiamo anche litigare, mi puoi dire anche che non ho capito nulla, ma davanti agli altri tu rappresenti me e difendi quello che dico io. Questo è, diciamo, l'esempio che ne ho tratto, mi è bastato una volta.
Che può essere più o meno, Carlo, no, il discorso che potrà fare Tiago Pinto a Dzeko. Questo caso
sì, può fare questo, quel tipo di discorso, però il peso specifico di Dzeko in quella squadra, in quell'ambiente è enorme, posto che Dzeko quest'anno ha dato poco alla Roma, posto il fatto che è uscito dall'ennesima estate difficile e ricordiamo gli ultimi giorni del mercato. È chiaro che questo mercato non risolverà i problemi di nessuno, è chiaro che si dovrà provare a mettere insieme un rapporto che non c'è più con lo Spago. Tutto questo a condizione che la Roma stasera esca come deve uscire dalla partita con il Verona, che non se la porta da casa, che non è banale, e che tutti stiamo immaginando che la Roma possa vincere per poi domani dedicarsi alla soluzione dei problemi interni. Se non fosse così, vediamo.
Sì, cambia lo scenario, partita che non è stata semplicissima, no, da preparare, Jacopo, né per la questione Dzeko, né per il fatto che poi casualmente gli allenatori stanno, quelli fermi intendo, stanno dentro gli alberghi, e se poi capita che nello stesso albergo ci va il direttore generale di un club per altre questioni, chiaramente, giustamente, noi facciamo il nostro lavoro e cominciamo a descrivere scenari. A Milano siamo abituati a chi andava a comprare i divani passando sotto la sede dell'Inter, ad esempio, no?
Ma ci mancherebbe, voglio dire, ma quando sono liberi allenatori di quella caratura, io penso che comunque sia inevitabilmente vengano immediatamente associati anche a squadre che magari hanno avuto una settimana difficile, che comunque sono state accompagnate da uno scetticismo che, devo dire, per la Roma c'è stato già dall'estate scorsa, cioè non è bastata una lunga striscia di partite vinte consecutivamente, non è bastato il cambio di proprietà. Noi siamo stati a lungo qui, abbiamo vissuto un clima a Roma in cui sembrava che, andato via Pallotta, si sarebbero risolti tutti i problemi, cioè il problema era solo Pallotta. Oggi, a distanza di 5 mesi dall'ingresso di Friedkin, possiamo dire che questo non è accaduto, perché adesso i Friedkin, che prima erano considerati straordinariamente bravi perché non dicevano mai nulla, perché lavoravano sotto traccia, oggi vengono, tra virgolette, accusati di non dire nulla in questa vicenda, di non essere intervenuti, di non aver esposto la loro opinione. Io penso che stanno facendo lavorare chi è addetto, diciamo, a gestire questa cosa, che, come tutte le vicende, mi viene in mente Icardi-Inter. Icardi-Inter fu una deflagrazione clamorosa, via la fascia di capitano, 6 partite non convocate, poi in qualche modo hanno trovato una soluzione transitoria, resta il fatto che poi Icardi è andato via, ma erano altre cifre, altre età, e comunque rispetto alla clausola rescissoria, insomma, l'Inter un po' di soldi ce l'ha rimessa.
Sì. Poi c'è anche la storia del Papu Gomez con l'Atalanta. Vai, Piero,
sì,
Carlo.
Anche se la voce di Friedkin, dei Friedkin, te la potevi aspettare, Jacopo.
No, ma prima o poi la sentiremo, prima o poi.
Non hanno detto ce la potevamo aspettare. Resta il fatto che sono 5 mesi in cui hanno scelto un profilo diverso, e forse non è il momento, non lo so, arriverà, immagino arriverà.
Resta poi il fatto anche che Allegri sia una grande tentazione per tutti, cioè per tutti quelli che immaginano di dover aprire un nuovo ciclo, avendo magari voglia anche di investire qualcosa, di presentarsi, insomma di fare di qualcosa di nuovo. Allegri così fermo rappresenta una grandissima tentazione.
Ma penso che, ripeto, valga per la Roma, come è valso questa settimana per il Napoli, come possa valere per tante squadre che hanno magari degli obiettivi quest'anno, non tutti li raggiungeranno, eh? Cioè, lo sappiamo, poi alla fine il campionato lo vince una sola, la Coppa Italia un'altra, o se non sempre la stessa che riesce a fare una doppietta, che quest'anno mi sembra complicata, ma mai dire mai. Io non lo so che ne pensiate voi, ma per me questo è un campionato veramente in cui oggi ci sono 5-6 squadre che possono arrivare seconda, terza, ma anche settima. È veramente complicato capire come finirà, perché anche chi ha perso 6 partite, 5 partite è lì, è in piena corsa per ottenere risultati importanti, e quindi io oggi veramente faccio fatica a immaginare come andrà a finire.
Sì, in questo momento la settima è l'Atalanta, per intenderci, di cui fino a oggi alle 14.59 dicevamo che era la più forte di tutte.
Sì, infatti,
un po' significa che noi siamo dei minchioni, diciamo la verità, però no, dice anche che questo è un campionato straordinario.
Esatto, non penso che siamo noi, penso che veramente ogni 3 giorni va in campo, ci sono 1000 variabili, non ci sono i tifosi che ti possono dare una mano, è vero che possono essere anche un problema in alcuni momenti, ma ti possono dare una mano. Vai in ritiro con un giocatore e poi non lo puoi utilizzare, uno stiramento diventa un guaio. Io sento gli allenatori, non ce n'è uno che non dica che non ci si allena, che va in campo ogni 3 giorni, e questo ovviamente è un problema.
Però vale per tutti, Jacopo. No, mi sembra adesso sia tutto abbastanza, insomma, delineato, ancorché precario, no? Perché ci sono 3 squadre che lottano per lo scudetto, che sono quelle che ieri hanno vinto. L'Atalanta oggi, lo dicevi in apertura, perdendo con la Lazio, ha un po' sparigliato le carte, perché sembrava in grado di risalire su quel treno lì. Invece abbiamo 3 squadre che sembrano lottare per lo scudetto e le altre 4-5 che se la giocano per un posto. Chi ci arriva fortunato, per gli altri invece puoi parlare più o meno di fallimento, soprattutto se ti riferisci alla Roma e al Napoli.
Ieri Pioli il sorriso più largo l'ha riservato a quello che gli ha ricordato che da qui in poi per 2 settimane almeno si può allenare senza partite.
Ha ragione, ma è anche bello andare avanti nelle competizioni, io lo capisco. Poi sai, quando si esce da un torneo, dopo la delusione si pensa subito al vantaggio che eventualmente se ne può trarre, no? E in un campionato così compresso, un calendario che non dà pause, ricordiamoci che non c'è stato neanche ritiro, lo capisco pure. Però poi ripeto, alla fine la vittoria della Coppa Italia per qualcuna potrebbe essere, nel momento in cui magari c'entri la qualificazione in Champions e porti a casa la Coppa Italia, la stagione è una grandissima stagione, eh? Non dico che è trionfale, ma ci vai molto vicino. Per quello che riguarda il discorso sullo scudetto, è vero, in questo momento ci sono quelle 3 squadre, però io credo che comunque vada a finire, i distacchi saranno minimi, non credo che ci sarà una squadra che arriverà alla seconda, alla terza con 8-10 punti di vantaggio come è accaduto negli anni scorsi sul quarto posto. Io penso che ci saranno margini molto molto ridotti,
sì, molto più bassi, così sì, come più bassa sarà la quota scudetto. Grazie Jacopo.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, grazie a Jacopo Savelli. 41esimo minuto, Napoli in vantaggio 1-0 sul Parma, il gol al 32esimo di Elmas, l'abbiamo descritto prima. 800-24-00-24, Lorenzo da Bologna.
Buonasera.
Vai, grazie. Lorenzo.
Buonasera. Finalmente volevo dire che ho sentito da voi una presa di posizione netta oggi, quando avete detto voi fate informazione e le informazioni vanno date. Sul discorso di Ibrahimo e Lucaci, perché è successo qualcosa di brutto, bruttissimo, che al di là del fatto morale ha comunque bisogno di essere regolamentato dalla giustizia sportiva. In questo caso, se l'arbitro non ha fatto quello che doveva fare, sono contento che adesso qualcuno intervenga. Non mi è piaciuto ovviamente né Lukaku né Ibrahimovic, due giocatori che io amo, soprattutto Lukaku perché sono interista, però si deve, anche se è stato provocato, si deve prendere sulla responsabilità. E non mi è piaciuta ancora peggio la dichiarazione delle due società, cioè Conte che dice che è contento che Lukaku è incazzato, Pioli più o meno non lo sta idolatrando qualsiasi cosa faccia, quella di Maldini di ieri che poverino è stato aggredito, i suoi, cioè mi sembra veramente che non ci siamo, non ci siamo. La scena più bella che ho visto io una settimana fa dopo Inter-Juve è stata quando
Lukaku si è abbracciato con Chiellini.
Sì, che si erano menati dal primo all'ultimo minuto.
Però
il calcio è uno sport di contatto.
È uno sport, esatto.
Come dice il nostro Luca Marelli, che tra un minuto sarà con noi. Grazie Lorenzo.
Grazie a voi.
Oh, mi fa piacere che qualcuno laicamente condivide questa posizione. No?
Sì, che sì, si è presa. Anche perché mi sembra una questione che va affrontata in tutti i modi che vuoi, quello principale è la chiarezza. Ma senza la bandiera in mano, perché a quel punto se tieni in mano la bandiera di Lukaku, di Ibra, del Milan o dell'Inter, diventa un po' più difficile ragionare con lucidità in questa storia.
Intanto Napoli vicinissimo al raddoppio, Sepe, che ha assistito con terrore al pallone che sfiorava il palo alla sua sinistra. Siamo negli ultimi due minuti del primo tempo, 1-0 per il Napoli, gol di Elmas al 32esimo. Ricordiamo che poi questa sera, ne abbiamo appena parlato, ore 20:45, la 20esima giornata si chiuderà con la sfida tra Roma e Verona. Ciao Carlo, a domani.
Ciao Giovanni, a domani. Ciao a tutti.
A domani, grazie. Dopo il GR delle 14, io sono abbastanza sicuro che domani si parlerà ancora del tormentone Ibra Lukaku, eh? Non so perché metto qui i miei 5 cent per dire che si andrà avanti a parlare anche di quello. Noi invece ci fermiamo per il traffico. E dopo il traffico, oltre a darvi il finale del primo tempo di Napoli-Parma, arriva Luca Marelli per Varanatomo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli.
Eccoci qui con il tradizionale appuntamento con VAR Anatomy con Luca Marelli. Ciao Luca.
Ciao.
Mi sembra poco nulla da segnalare in questo primo tempo di Napoli-Parma. Correggimi se sbaglio, arbitro La Penna che torna a fare una grande della Serie A dopo la direzione controversa, sciagurata, insomma, di Juventus-Fiorentina di Paolo Alvar.
No, per il primo tempo direi tutto bene, partita molto, molto tranquilla, bene anche le squadre, eh. I giocatori stanno giocando a calcio, bene La Penna che mi pare comunque in palla, come si dice in gergo.
Sì, insomma si è fatto il suo periodo di ricondizionamento dopo quella serata, quella di Juventus-Fiorentina, ed è pronto a tornare a fare partite anche di un certo livello dentro la Serie A. Intanto siamo alla fine del primo tempo al Diego Maradona di Napoli. 1-0 per il Napoli sul Parma, gol di Elmas al 32esimo. Mi sembra che anche questo pomeriggio, Luca, non ci sia stato niente di particolare nelle tre partite che abbiamo visto.
No, oggi sono disoccupato fino adesso, a parte l'ultima mezz'ora di Spezia-Udinese, una partita arbitrata benissimo da Di Martino, che è un ragazzo comunque che viene dalla ex Cambi, 60 minuti molto bene, negli ultimi 30 è andato un po' in bambola dopo l'episodio di De Paul, una protesta eccessiva nei confronti dell'assistente, poi un'espulsione che francamente lascia molti molti dubbi.
Sì, e che analizziamo, 30esimo del secondo tempo, De Paul è stato espulso doppio giallo in pochi minuti, il secondo fondamentalmente perché con una trattenuta, ma adesso cercheremo di capire, avrebbe bloccato un'azione potenzialmente pericolosa dello Spezia. Io credo, ma adesso mi affido al tuo giudizio, che al di là del fatto che potesse probabilmente essere, pur distantissimo dalla porta, un'azione potenzialmente pericolosa, c'è da discutere se fosse proprio fallo.
Ecco, questo è il punto, che secondo me non c'è assolutamente fallo, però ho una sensazione, ma rimane una sensazione, è che questo mezzo fallo si sia andato a sommare alla protesta molto evidente nei confronti di un assistente di un paio di minuti prima, e protesta per la quale doveva essere ammonito De Paul, perché è andato avanti per parecchio. Va bene una anzi non va bene, è concepibile, è giustificabile una protesta di un attimo nei confronti di un arbitro, di un assistente, ma deve finire lì. Se una protesta dura per 20-25 secondi, come è successo per De Paul con l'assistente, è a quel punto non intervenire a livello disciplinare è sbagliato. E io credo che questo mezzo fallo si sia sommato a quella protesta e abbia portato Di Martino alla seconda ammonizione.
Poi c'è stata l'espulsione per doppia ammonizione, anche questa presa nell'arco di 5 minuti, di Saponara.
Sì, su questo c'è poco da eccepire, è stata una doppia sciocchezza di Saponara, soprattutto il secondo, oggettivamente. Sulla seconda espulsione c'è ben poco da dire.
Sulle partite di ieri invece, se sei d'accordo, io andrei in ordine cronologico partendo proprio da Bologna-Milan, dove dal punto di vista statistico ha fatto discutere molti tifosi delle altre squadre il fatto che il Milan ha preso altri due calci di rigore, poi credo in campo ci sia poco da discutere, no?
Sì, in realtà secondo me non c'è proprio nulla da discutere. Si può aprire al limite un dibattito basato su opinioni personali, compresa la mia, è un'opinione personale, sull'eventuale cartellino rosso di Dix su Leao per un doxo, cioè per una chiara occasione da rete. Però attenzione, è proprio una... non è una diatriba regolamentare, questa è semplicemente a livello interpretativo. Il VAR in quelle circostanze non può mai intervenire perché non è un chiaro evidente errore, è un'interpretazione soggettiva dell'arbitro che ci sta, come può anche starci qualche ipotesi che è stata sollevata da qualcuno di una possibilità di un cartellino rosso per doxo, ma in ogni caso rimane una questione moviolistica, non da VAR.
Cartellino rosso eventualmente giustificato dal fatto che la trattenuta non può mai essere considerata un intervento genuino, quella fattispecie per cui all'interno dell'area di rigore non si prende un cartellino rosso ma si prende un cartellino giallo.
Esattamente, perfetto, nulla da aggiungere.
Sul primo rigore c'era l'ipotesi, qualcuno anche in presa diretta adesso ha detto che potesse esserci un fuorigioco in partenza di Ibrahimovic, azione molto lunga, fuorigioco che non c'era, ma in linea puramente teorica la revisione del gol arriva indietro fino all'eventuale fuorigioco di Ibrahimovic?
Sì, perché in quella circostanza, nell'azione che ha portato al primo calcio di rigore, non c'è stato un cambio di up, cioè di possesso del pallone, perché è vero che un difensore, se non mi ricordo chi era, chi fosse, ma è vero che un difensore del Bologna ha rinviato il pallone, ma il rinvio del pallone non viene considerato come un possesso. Il possesso deve essere la capacità, anzi la possibilità di giocare il pallone, come per esempio è successo in Torino-Fiorentina con un fallo molto evidente di Murru su Quarta Martinez. Successivamente il Torino ha segnato la rete del pareggio, ma nel tempo intercorso tra il fallo di Murru e la rete c'è stato un cambio di possesso, perché Amrabat l'ha conquistato, l'ha difeso, l'ha passato a un compagno che ha rilanciato. Nel caso di Bologna invece un rilancio è stato solo un rilancio che non è un possesso, ma semplicemente un rilancio.
Quindi nel caso di Torino-Fiorentina si è preclusa la possibilità al VAR di intervenire, nel caso di Bologna-Milan fosse stato accertato il fuorigioco di Ibrahimovic, il VAR non solo avrebbe potuto ma avrebbe dovuto intervenire. Sampdoria-Juventus 0-2, Fabbri arbitro, Valeri al VAR, credo manchi un rosso per Ekdal e si apre anche un ragionamento sui falli su chiara occasione da rete, perché vedo che c'è un'interpretazione un po' differente in questa parte della stagione, non tanto in campo dove ci può essere una visuale particolare, ma sul fatto che il VAR intervenga o meno.
Sì, soprattutto per doxo che avvengono a circa 30 metri dalla porta. Un caso identico, dimostra il fatto identico, molto simile, ma che dimostra come gli episodi possono capitare a favore o contro, possiamo ricondurlo, quello che è accaduto ieri, possiamo ricondurlo a Juventus Sassuolo, con
a parte invertita.
Esattamente, che venne ammonito per un fallo netto su Caputo, che in realtà era un cartellino rosso piuttosto evidente, sul quale il VAR non intervenne. Stesso è accaduto ieri, Ekdal ferma Betancourt con una chiara occasione alla rete, ma il VAR non interviene. Secondo me su questi episodi bisognerebbe far chiarezza, non io, per fare chiarezza il disegnatore dell'organo tecnico.
Sì, e ragionando un po' alla lettera significa che il VAR ha potenzialità di intervenire, e nel caso di Bonucci per trasformare il giallo in rosso e nel caso di Ekdal per tirar fuori un cartellino rosso, perché evidentemente alla valutazione dell'arbitro è mancato qualche elemento, fosse anche semplicemente posizionale, di dove si trovavano gli altri difendenti.
Sì, la realtà è che in queste situazioni, questo è per esperienza ovviamente te ne parlo, che spesso in queste circostanze manca la profondità, cioè l'arbitro non può trovarsi esattamente in linea con gli ultimi difendenti, ma si trova solitamente a centrocampo, comunque indietro di 20 metri, perché si tratta di azioni di ripartenza oppure di palloni persi dalla difesa. E naturalmente l'arbitro deve anticipare l'azione e si trova ovviamente mal partito, perché non può coprire 50 metri in due secondi.
Quindi c'è il VAR, usate il VAR, che aiuta quantomeno a tracciare la posizione di dove si trovano tutti i protagonisti dell'azione. Poi Inter-Benevento 4-0, Pasqua arbitro, Calvarese al VAR, partita che ha un paio di episodi in pochi minuti interessanti, anche se poi hanno pesato nulla sul risultato finale. Allora, il primo è il rigore chiesto dalla Padula dopo contatto con Ranocchia, che il VAR ha posizionato fuori dall'area di rigore, poi vive di diversi momenti questa azione.
Sì, guarda, io dopo 20 ore abbondanti dall'episodio ancora non ho capito il motivo per cui il VAR ha fatto andare in onda quel frame, perché
quello fuori area di rigore
non lo capisco. Sì, non lo capisco.
Sì, perché non mostra
nulla.
Il modo
peggiore. Esatto, perché in modo peggiore per mostrare un eventuale contatto, che da quell'immagine non si può vedere. L'unica idea che mi era venuta in diretta era per un tocco di mano, che però è stato appurato, non c'è stato assolutamente. Continuo a non capire il motivo, anche perché se anche avesse il VAR individuato il primo contatto, sul primo contatto Pasqua ha lasciato andare. Il vero contatto, quello che a mio parere è da calcio di rigore, è il secondo, con la Padula che copre il pallone e Ranocchia con negligenza lo affonda, oggettivamente. Questo tra l'altro non era neanche un episodio da VAR, perché nel caso in cui fosse intervenuto avrebbe commesso un errore, perché quella è una valutazione soggettiva del campo sul quale il VAR nulla può.
Poi 30 secondi per Caldirola, Lautaro Martinez, sulla linea, non sulla linea.
A me sembra nettamente sulla linea, a me sembra sulla linea, di pochissimo ma sulla linea. E in questo caso invece non capisco il motivo per cui non ci sia stata l'overrule, non un field review, perché non sarebbe stato visto l'episodio da Calvarese, ma semplicemente sarebbe trattato di un overrule, dato che si tratta di una valutazione geografica. Vedendo le immagini, tutte le immagini che abbiamo visto ci portano a sostenere che, almeno portano me a sostenere che quel contatto è sulla riga, e pertanto, dato che le righe fanno parte dell'area di rigore, a un calcio di rigore.
Anche se fosse soltanto una porzione, anche se fosse soltanto sull'ultima porzione. Va bene, ci dobbiamo fermare, per fortuna è finita 4-0 e quindi stiamo discutendo in termini didattici di questi due interventi, perché sul risultato non c'è stato nessun impatto. Ciao Luca, settimana prossima.
Buon lavoro, ciao a tutti.
Grazie Luca Marelli. Allora, ci fermiamo qui. Io ringrazio Thomas Rolfi e Claudia Schiattone in redazione, in regia Gianmarco Ferronato e Andrea Roccabella. Nei GR, a partire da quello delle 19, vi racconteremo il secondo tempo di Napoli-Parma e tutto ciò che accadrà questa sera in Roma-Verona. Tutti convocati torna domani alle 14, tutti convocati di weekend con me domenica prossima, rigorosamente in diretta, a partire dalle 17. Ciao!
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!